Punchline Sera.
Le 18:45, una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati. La cronaca in apertura per la Newsline serale di Controradio. La guerra della criminalità organizzata cinese per il monopolio della logistica nel settore dell'abbigliamento, sfociata negli ultimi anni nella cosiddetta guerra delle grucce di Prato, sarebbe il contesto in cui è avvenuta ieri l'esecuzione a colpi di pistola di Dayong Zhang e Xiao Qinggong, un uomo e una donna, l'uno compagno dell'altra, uccisi mentre tornavano a casa a piedi in via Prenestina a Roma. Gli inquirenti riferiscono che le vittime di 53 e 38 anni erano infatti legate al contesto della lotta tra cartelli che viene combattuta in tetto Europa e che ha a Prato il suo epicentro. In particolare l'uomo, soprannominato Asheng, era stato uno dei principali imputati del processo China Track del 2018, coordinato dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e incentrata sull'attività di bande di trafficanti cinesi, soprattutto nel campo dell'abbigliamento in Toscana. Dayong Zhang, detto Asheng, era uno dei più stretti collaboratori di una figura centrale di queste indagini sulle faide criminali cinesi, Naizhong Zhang, questo il suo nome. E intanto, per quanto riguarda sempre la questione della guerra delle grucce, emergono dalle indagini altri particolari. Ci sarebbero pakistani al servizio dei proprietari cinesi che fanno da braccio armato e organizzano spedizioni punitive contro i loro operai connazionali. Sfruttamento, minaccia e violenza all'ombra appunto della guerra delle grucce. C'è tutto il campionario del sistema Prato nelle indagini che questa mattina hanno portato ad emettere 4 misure di custodia cautelare. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Caporali che organizzano squadre punitive, sfruttamento, minacce e violenza all'ombra della guerra delle grucce. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari ha disposto 4 misure cautelari a carico di 2 cittadini pakistani e 2 cittadini cinesi. Il primo, considerato il principale responsabile delle attività illecite, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre gli altri 3 hanno ricevuto il divieto di abitare nella provincia di Prato. Secondo gli inquirenti, i 4 indagati rappresenterebbero il braccio operativo di una rete più ampia, riconducibile a una struttura societaria di proprietà cinese. Al centro dell'indagine c'è la società HSRL, attiva nel settore della logistica e del facchinaggio, già nota per essere stata una delle aziende bersaglio dei plichi esplosivi recapitati il 16 febbraio scorso nel contesto di uno scontro imprenditoriale che ha assunto dimensioni criminali anche su scala internazionale, la cosiddetta guerra delle grucce. Si tratta di un magazzino di Seano che ospita diverse denominazioni commerciali di aziende, tutte impegnate nella logistica del settore dell'abbigliamento. L'inchiesta ha fatto emergere un sistema radicato di sfruttamento di lavoratori, soprattutto migranti, scrive la procura, provenienti da Pakistan, Bangladesh, Afghanistan e Africa. Le testimonianze di alcuni operai sfruttati, che anche in questo caso hanno collaborato, hanno permesso di ricostruire turni massacranti di oltre 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 senza contratto, pause minime per i pasti, stipendi e licenziamenti decisi arbitrariamente e un controllo costante sull'attività lavorativa. Nelle pagine dell'inchiesta emerge infine la violenza dei caporali, pakistani al servizio di proprietari cinesi, che fanno da braccio armato e organizzano spedizioni punitive contro i loro connazionali che fanno gli operai e che si erano iscritti al sindacato Sudcobas.
Un uomo avrebbe confessato alla squadra mobile di Ferrara un omicidio facendo ritrovare la notte scorsa il corpo della vittima vicino al lago di Bilancino in provincia di Firenze, sepolto sotto terra e fango. La notizia è riportata oggi dalla Nazione. Una vicenda ai tratti ancora abbastanza incerti. La vittima potrebbe essere comunque una guardia giurata. Particolare anche il modo in cui la verità è venuta a galla, perché il presunto omicidio avrebbe fatto un incidente in A13 nei pressi di Altedo con l'auto rubata alla vittima dopo averla uccisa. Poi avrebbe abbandonato la vettura, avrebbe dormito vicino a un supermercato di Ferrara in una tenda e poi ieri mattina avrebbe tentato di rapinare di una macchina una donna, sempre a Ferrara. La donna avrebbe chiamato i soccorsi, l'uomo è stato quindi arrestato alla squadra mobile della questura di Ferrara. Questi sarebbero i movimenti dell'uomo, di nazionalità senegalese ma residente a Campi Bisenzio, che ieri pomeriggio, poi in seguito all'arresto, è stato interrogato e ha confessato l'omicidio, consentendo appunto di ritrovare il cadavere del 41enne, una guardia giurata residente nel Nel Fiorentino, il corpo, come detto, era nei pressi del lago di Bilancino. Gli investigatori di Ferrara e di Firenze sono al lavoro per tentare di ricostruire il delitto. A insospettire la squadra mobile di Ferrara è stato il fatto che l'uomo, fermato per la rapina, fosse però ferito. È stato dunque portato in ospedale. Da lì è stato possibile ricostruire l'incidente in macchina e poi, interrogato alla presenza del PM Stefano Longhi, acquisire le informazioni sull'omicidio. Naturalmente indaga anche la squadra mobile di Firenze. Il crollo nel cantiere Esselunga di Via Mariti a Firenze del febbraio dell'anno scorso, il giudice per le indagini preliminari ha emesso 3 misure restrittive cautelari, finisce ai domiciliari l'ex amministratore dell'azienda incaricata di realizzare la trave che, cedendo, causò la morte di 5 operai particolari in servizio di Santa Salvato.
Una catena di responsabilità è quella che sta ricostruendo il GIP del Tribunale di Firenze Antonella Zatini, che è passato un anno dal tragico crollo nel cantiere di Via Mariti, costato la vita a 5 operai, ha emesso 3 misure cautelari. I domiciliari per Alfonso De Eugenio, ex amministratore della RDB Ita, già dimissionario, e l'interdizione dalla professione per gli ingegneri Carlo Melchiorre e Marco Passaleva per pericolo di reiterazione del reato. Quello ipotizzato per tutti e 3 è di omicidio colposo e lesioni colpose, sebbene su Melchiorre e Passaleva gravi anche quello per crollo di costruzioni in concorso. A provocare il disastro, spiega il procuratore Filippo Spiezia, sarebbe stato l'errore di progettazione di una trave realizzata da RDB. In particolare, la falla avrebbe interessato la trave relativa al secondo impalcato dell'edificio in costruzione presso il cantiere. Sarebbero stati calcolati in modo erroneo i carichi ed inserita nel relativo progetto un'armatura non in grado di sostenerli. Imperfezioni che pesano molto di più rispetto a quelle dichiarate da De Eugenio in sede di interrogatorio, che parla di difetti solo estetici o geometrici, mai strutturali. E ci sarebbe di più, come il tentativo da parte dell'ex amministratore di RDB Ita di inquinare le prove. Così emerge dalle testimonianze di alcuni dipendenti vittime di ritorsioni e minacce. È sempre De Eugenio a invocare il pressing dovuto ai ritardi nelle lavorazioni del cantiere. Una fretta riconosciuta anche da Melchiorre, accusato dal primo di operare senza curarsi, di commettere scorrettezze, macroscopiche superficialità di cui ora si chiede conto.
Per sfuggire al controllo dei carabinieri ha sparato ai militari, per fortuna senza colpirli, ma è stato comunque bloccato e arrestato. Accaduto la mattina del 12 aprile a Pontedera, in provincia di Pisa, ma i carabinieri lo hanno reso noto oggi. Protagonista della vicenda un 19enne già noto alle forze dell'ordine, che ha sparato verso la pattuglia prima di tentare la fuga a piedi. Il giovane è stato poi bloccato, arrestato con l'accusa di tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Pisa invece hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari a carico di altrettanti minori, tutti italiani di seconda generazione, ritenuti responsabili di rapine, tentate rapine a coetanei avvenute al centro storico da Capodanno a febbraio. Lo si è appreso da fonti investigative. Al termine dell'indagine, gli inquirenti, coordinati dalla Procura Minorile di Firenze, hanno contestato ai giovanissimi finiti in manette 10 episodi avvenuti tra il 1 gennaio e il 5 febbraio. 8 rapine sono andate a segno, 2 sono rimaste tentate, vittime adolescenti che frequentavano il centro di Pisa. È stata invece condannata con rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi per rapine e lesioni gravi la 25enne di origini rumene, che la notte tra il 29 e 30 agosto dell'anno scorso aggredì nella cantina di un palazzo in via Maso Finiguerra nel centro di Firenze il 91enne Ezio Clemente. La GIP Scarlatti ha ordinato alla donna, difesa dall'avvocato Luca Maggiora, di risarcire l'anziano e versare una provvisionale di 3.000 euro in attesa che il Tribunale Civile definisca l'intero ammontare dell'indennizzo. Il PM Boscali aveva sollecitato una condanna a 8 anni di reclusione. Ezio Clemente si risvegliò dal coma dopo qualche settimana dalla rapina. È stato trasferito in un RSA dove paga una retta di 3.400 euro al mese.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo ora alla polemica che sta divampando da Firenze un po' in tutta Italia per la intitolazione di un luogo della città al filosofo Giovanni Gentile. La proposta viene dal gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ne abbiamo parlato ieri, già ieri c'è stata polemica, oggi sulla vicenda è intervenuto addirittura il ministro della cultura Alessandro Piero Giuli, che ha detto testuali parole: negare oggi a Giovanni Gentile l'intitolazione di luogo pubblico è un atto neoprimitivo, significa rifiutarsi di storicizzare, vuol dire negare la cultura e sottometterla all'ideologia. Queste le parole di Giuli, che aggiunge che a Giovanni Gentile venga intestato un luogo pubblico nella città di Firenze dove il filosofo è stato ucciso dai GAP proprio il 15 aprile del 44, è un fatto di pura laicità politica e culturale. E la sinistra, con Dimitri Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, dice: il ministro della cultura ha già messo le mani su Gramsci, era prevedibile che allargasse la sua ingerenza intervenendo sul comune di Firenze, disponda con il consigliere di Fratelli Italia e Draghi, rilanciando la proposta. È una strategia eversiva per quello che riguarda l'immaginario e la memoria, per sdoganare un pezzo di storia incompatibile con la Costituzione italiana, dice Palagi. Per Amorese, invece, Alessandro Amorese, che è capogruppo della Commissione Cultura e Istituzioni Fratelli d'Italia a livello parlamentare, l'intitolazione a nome di Gentile è il minimo, ha detto. Sulla vicenda è intervenuta poco fa anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha detto: dispiace constatare che la destra italiana abbia ancora uno sguardo rivolto agli anni peggiori e al nostro passato, non è il momento delle provocazioni, ci stiamo avvicinando a una ricorrenza importante, l'80° anniversario della liberazione di Firenze, città medaglia d'oro e resistenza, che vuole celebrare questa ricorrenza con sempre più grande partecipazione. E invece, dice Funaro, adesso trova sempre occasioni per alzare polveroni. Per Funaro naturalmente non si tratta di mettere in questione la statura filosofica di Gentile, quanto il suo essere una figura strettamente legata al fascismo. E tuttavia Casa G, Azione Studentesca, oggi hanno ricordato proprio Gentile portando al Salviatino a Firenze una rosa, un nastro tricolore e una foto nel luogo dove fu ucciso dai partigiani dei GAP il 15 aprile del 44. Buonasera a Vania Bagni, presidente dell'ANPI di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie per l'invito.
Allora, ha sentito un po' tutto il purpurì il polverone, no? Oggi, come valuta quello che sta accadendo a partire dalle parole del ministro Giuli, insomma, che sono pronunciate da un membro dell'esecutivo, del governo della nostra Repubblica, che come tutti, ma più di tutti forse essendo un ministro, giura sulla Costituzione italiana.
Esatto, esattamente quello il punto. Comunque voglio fare una piccola premessa che è di carattere politico. Firenze è una città appetibile, in Toscana andremo al voto e quindi dietro si ravvisa una strategia politica e si sta cercando di fare leva sulla memoria per riscrivere un pezzo di storia che è decisamente incompatibile con la nostra Costituzione nata dalla liberazione, appunto, dal fascismo e dal nazismo, quindi da una Costituzione che è antifascista nell'anima. E allora però voglio dare una risposta in forma collettiva, cioè neanche di parte, proprio perché credo che al ministro e a tutto quel mondo che ogni tanto ci prova, no? A riaffacciarsi con delle richieste completamente incompatibili con la Costituzione. E allora voglio rispondere con i fatti. Risponde la città di Firenze, perché la risposta a tutto questo, a tutte queste frasi, considerazioni assurde, sta proprio nelle motivazioni del conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla città di Firenze, no? Che rappresenta esattamente il senso, l'impegno che Firenze e anche in termini di vite, il numero delle vite che Firenze ha dato per vincere il fascismo e il nazismo. E quando Ferruccio Parri consegna il 10 agosto del 45, conferisce alla città di Firenze la medaglia d'oro, che è veramente un simbolo di memoria collettiva dell'intera città e che rappresenta il riconoscimento non solo per le azioni militari, no? Ma anche per dei partigiani, ma anche proprio quanto sia stato pregnante e importante il coinvolgimento della popolazione civile a sostegno della resistenza. Ecco, allora il Presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, ci dice che generosamente e tenacemente nelle operazioni militari che ne assicurarono la liberazione prodigò se stessa in ogni forma, resistendo impavida al prolungato rabbioso bombardamento germanico, mutilata nelle persone e nelle insigne opere d'arte, combattendo valorosa l'insidia dei franchi tiratori e dei soldati germanici, e lì continua. Insomma, la risposta sta qui, sta nel senso di quella medaglia d'oro alla resistenza. E quindi io dico, al di là di tutto, da donne e uomini liberi, da cittadine e cittadini responsabili e consapevoli, noi dobbiamo rispondere collettivamente a queste provocazioni. E allora in questi giorni si avvicina il 25 aprile, ma sono già iniziate le tante iniziative per ricordare gli 80 anni dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo. E allora cerchiamo di essere numerosi e di partecipare a queste tante iniziative, proprio perché questa è la risposta.
C'è una risposta corale. Rispetto da, però in conclusione brevemente, il fatto che sia un ministro a intervenire, no? Che è una cosa abbastanza inedita, ma così a memoria non lo ricordo, che cioè segna un clima veramente mutato probabilmente.
No, segna gli interessi, è quello che diceva all'inizio, cioè la risposta politica a questa roba è che Firenze è una città che interessa chiaramente. Poi tra qualche mese andremo a votare e la Toscana, quindi
però diciamo sull'antifascismo, almeno in Toscana e a Firenze, la destra ha sempre battuto il muso, per usare un'espressione un po' così. Allora forse diciamo è una polemica che guarda fuori la Toscana, mi sembra, no? Cioè nel senso che ci sia quel tentativo appunto, una botta oggi, un'altra botta domani, perché sono andato a ricercare, anche San Giuliano aveva parlato già di Gentile.
Certo.
Cioè c'è un meccanismo che forse parla da Firenze all'Italia e oltre.
Ma certo, ci trova. È un tentativo che si fa ovunque, no? E quindi l'importante però è fare muro, è contrastare questa roba. C'è stata, da ieri ci sono state le risposte, le prese di posizione che tu rammentavi inizialmente, poi anche la sindaca Funaro, quindi voglio dire la città farà sicuramente non lascia spazio a questa roba, però non dobbiamo mai abbassare la guardia ed è importante sì che l'istituzione, la politica,
però lei dice è importante che sia la popolazione fiorentina a dare una risposta.
Esatto, deve essere la Firenze per le proprie tradizioni e per quello che è stato fatto durante la resistenza, deve rispondere a tutto questo tentativo di entrare dentro alle nostre città e non dobbiamo consentirlo. Il 25 aprile andremo su a Trezziano la mattina alle 8 e andremo proprio al quadrato del non mollare, perché questo motto è veramente sempre più attuale e quindi per chi non vuol mollare, non intende mollare, iniziamo da lì.
Grazie Vania Bagni, presidente dell'ANPI di Firenze, buona serata.
Buona serata, grazie a voi.
Che facciamo stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto, così puoi organizzarti. E se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice, vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling.
City Light di Controradio, eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp.
Di notte e di giorno.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Nuovo appuntamento con Centro Pecci Cinema per la rassegna Pezzi Unici in collaborazione con Arci Gay, Prato Pistoia all'Asterisco. Giovedì 17 aprile, proiezione della trilogia delle relazioni di Dag Johan Haugerud. Alle 16.30 l'anteprima di Sex, alle 18.30 Love, alle 21 Dreams, film vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2025. Prima e dopo l'ultima proiezione il regista incontrerà il pubblico. Ingresso con biglietto cinema intero 8 euro, ridotto 6, 3 film 15 euro, 2 film 12. Info centropecci.it.
Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23 e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Yourself when you fall, you should be careful. Do you catch my drift? 'Cause what I really want to know is, can you catch these bits? Man down.
7 minuti dopo le 19, allora avete sentito Vania Bagni, presidente dell'Ampi di Firenze, in merito a questa proposta di intitolare un luogo di Firenze al filosofo Giovanni Gentile. Però io voglio sentire il vostro parere. Lo so che è un tema, insomma, delicato anche per l'ascolto di Controradio, e proprio per questo voglio sentire cosa ne pensate. 342-8104-111, perché il ministro Giuli, ministro della Cultura e della Repubblica Italiana, dice una cosa precisa, cioè dice che la figura è Gentile eccede le ideologie ed è il momento di riconoscere che la sua statura è quella di un classico. E quindi, insomma, dice Giuli, chi nega l'intitolazione di un luogo pubblico a Giovanni Gentile è un neoprimitivo, perché si rifiuta di storicizzare e sottomette la cultura all'ideologia. 342 8104 111, qual è il vostro pensiero al riguardo? L'avvertenza Targetti è arrivata a un punto critico, perché dopo mesi di incontri sia in sede sindacale che istituzionale, dopo decine di ore di sciopero, la Targetti, storica azienda di illuminotecnica che a Firenze oggi conta 85 lavoratori, non ha cambiato impostazione, ha venduto lo stabilimento, ha cominciato a spostare la produzione da Firenze a Nusco, in provincia di Avellino. Buonasera Stefano Angelini, segretario Fion CGL Firenze Prato Pistoia, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Angelini, allora, qual è la vostra posizione al riguardo? Cosa farete?
Allora, la nostra posizione al riguardo è quella che si leggeva nel comunicato. Noi siamo di fronte a un'azienda che sono mesi che ci dice che ha degli esuberi, sono mesi che ci dice che è in perdita, sono mesi che facciamo una discussione sia in sede sindacale che istituzionale. Anche la regione Toscana ha messo in campo tutti gli strumenti possibili per sostenere anche la discussione e provare a mettere in campo un accordo che potesse rilanciare l'azienda storica fiorentina. Siamo di fronte però a un'azienda che ha deciso, sembrerebbe, di chiudere la produzione a Firenze e di portare tutto a Nusco o ad Avellino. Noi rispetto a questo siamo assolutamente contrari, faremo tutto quello che è possibile, anche chiedere l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, che era il MIMIT di oggi, per provare a trovare una soluzione diversa. Noi crediamo che non ci sia un problema di produzione, c'è un problema a nostro avviso di voler spostare la produzione a Tusco, perché ci sono, come dire, elementi economici probabilmente più favorevoli all'azienda. Non lo sappiamo, non ce lo dicono, fatto sta che noi è un'altra azienda che va via da Firenze. Io vorrei anche porre la questione su questo punto qui. Qualche giorno fa abbiamo fatto un accordo come di drammatico, perché comunque anche un'azienda come la Navico va via da questo territorio ed è un'azienda che va bene. La Sargenti è un'azienda che fino ad oggi non ha aperto procedure di nessun tipo in termini di ammortizzatori sociali e decide di portare via la produzione. Ora, io credo che noi bisogna provare a intervenire anche con le forze politiche, perché le istituzioni stanno facendo tutto quello che è possibile, ma c'è un elemento di spavolamento del territorio in maniera assolutamente
Ma perché importante. Queste aziende vanno via, secondo la vostra valutazione, visto che non sono in crisi e quindi...
Questo, come dire, sarebbe da chiedere alle stesse aziende, a mio avviso per provare a guadagnare un po' di più. Questa è un'azienda che è stata comprata poco prima del Covid, non ha mai fatto investimenti veri della struttura, del rilancio del marchio, dei nuovi diciamo linee produttive, e oggi praticamente porta, secondo loro, una produzione a Nusco dove la testa è a Bologna, quindi la porta a 600 km, perché secondo loro a Nusco con la testa e praticamente ricerca e sviluppo a Firenze funziona tutto meglio. Io credo che questa sia veramente una barzelletta, ecco.
Grazie Stefano Angelini, segretario FIOM CGL Firenze Prato Pistoia, grazie di essere con noi. Allora, stanno arrivando dei messaggi, vi ho chiesto naturalmente qual è il vostro parere riguardo all'intitolazione di un luogo della città Giovanni Gentile, partendo dalle riflessioni del ministro Alessandro Giuli. Diversi danno ragione a Vania, Vania Bagni, presidente dell'AMPI di Firenze, che abbiamo ascoltato poco fa. Il messaggio ci è arrivato invece da Vince, è lapidario direi, cioè un fascista colto fa schifo come un fascista ignorante, esattamente allo stesso modo. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Sono oltre 500 le firme per chiedere alla regione di fermare i lavori per l'impianto industriale eolico Montegiogo di Villore Corella in Mugello. A inviarle il Comitato per la Tutela Crinale Mugellano, Crinali Liberi, aderente alla coalizione TES. Si tratta dei sottoscrittori della lettera aperta inviata al presidente della Toscana Eugenio Giani nel novembre del 2024, che ha promosso anche una petizione online che ha raggiunto le 1400 firme. Fabrizia La Roma Iezzi del Comitato Tutela Crinale Mugellano.
Noi chiediamo di fermare i lavori a un progetto che è secondo noi profondamente errato e sta evidenziando tutte le sue criticità e che fin dall'inizio ha ottenuto i pareri negativi, contrari, del Parco Nazionale Foreste Casentinesi e del Comune di San Gaudenzio, che ha fatto ricorso, e ha avuto parere negativo di due sovrintendenze. Sono proprio quei territori che dovrebbero, secondo la strategia nazionale ed europea per la biodiversità, dovrebbero essere riconosciute aree protette. Si parla inizialmente di 100 di pale di torri eoliche di 170 metri di altezza, l'equivalente preciso di due campanili 18 uno sopra l'altro, con ampie piazzole e micropali in profondità. Non è area, secondo noi, area idonea a impianti industriali eolici.
Ma avreste individuato invece un'area indicata per una realizzazione del genere? Oppure appunto
certamente luoghi che non sono habitat di specie protette, come nel nostro caso.
Per la messa in sicurezza avviata sabato del torrente Rovigo a Firenzuola a seguito dello sversamento di rifiuti causato da una frana che ha coinvolto una discarica risalente agli anni 70 e chiusa ormai da anni, le attività sono coordinate dalla regione in collaborazione con la protezione civile della città metropolitana di Firenze e comuni coinvolti, ovvero Firenzuola e Palazzolo sul Senio. Le operazioni si svolgono con il supporto del soccorso alpino, individuate 21 aree operative sicure lungo il corso del torrente per lavorare in condizioni di massima sicurezza sulle operazioni e sulla pulizia delle plastiche che si sono riversate lungo il torrente. Sentiamo Domenico Nastasi, vicepresidente Amici della Terra di Firenzuola.
La ditta ha fatto questa strada per arrivare al piede della discarica, hanno messo dei grandi massi per fermare appunto ci sia ulteriore sviluppo della frana verso il Rovigo. Dovrebbero iniziare le operazioni per tirar via il materiale. Su questa attività relativa alla discarica proprio dove si è verificato lo sversamento, la regione ha dato un incarico al consorzio Medio Valdarno per una spesa prevista di circa 2 milioni di euro. Correranno 29 settimane, cioè 7 mesi. Relativamente invece alla pulizia del torrente e del Santerno, noi come Amici della Terra e coordinamento delle associazioni Firenzuola abbiamo insistito affinché si tolgano l'ordinanza che ci impedisce di andare a raccogliere i rifiuti, va bene, e abbiamo detto noi ci andiamo con qualunque modalità voi dite, ci assegnate settori meno pericolosi tra virgolette e vi diamo una liberatoria, ci fate un'assicurazione, e capisci un'assicurazione costa 20 euro, perché ora ci impedite di andare a togliere tutta sta plastica, perché voglio dire è tantissima.
Case Popolari, il sociale che farete, una trasmissione di Casa S.p.A. condotta da Chiara Brilli in radio e in video venerdì alle 9.40 su Controradio.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Da maggio 2025 per 2 anni nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE più 2021-2027. Controradio.
Maurizio ha scritto a 342 8104 111, ha scritto post mortem la relativa responsabilità di una discarica. Ora io lì per lì post mortem avevo pensato a Giovanni Gentile, invece no, credo parli appunto della discarica che poi ha sversato, quella degli anni 70 che ha sversato i rifiuti a seguito della frana nel fiume Rovigo a Palazzo sul Senio. Lui dice se non sbaglio è di 100 anni la responsabilità post mortem, che è accaduto qua, ma io credo che le normative 50 anni fa fossero leggermente diverse, addirittura non, sulle mappe questa discarica, quello che mi risulta, ne abbiamo parlato col sindaco di Palazzolo sul Senio, non risultava, ma mancano documenti fondamentali. C'era negli anni 70 probabilmente una gestione della questione dei rifiuti molto più allegra, possiamo dire tra virgolette, o meglio triste, ma sarebbe più appropriato. La tranvia a Campi Bisenzio, parliamo degli scenari a 2 giorni alla conferenza dei servizi 17 aprile che sarà decisiva per chiarire il futuro dell'opera. Durante il Consiglio Comunale straordinario, il sindaco Tagliaferri ha confermato l'intenzione di proseguire con il progetto, indicando la variante di via San Giusto come l'opzione più probabile, e questo nonostante i costi maggiori rispetto al tracciato iniziale che prevedeva il capolinea in piazza Aldo Moro. Sabato scorso il presidente Gianni si è recato a Campi per una visita. Chiara Brilli ha sentito il parere di Valentina Donnini, comitato spontaneo No Tranvia via San Giusto via Masaccio, e Marvi Maggio, architetta esperta in pianificazione del territorio, che da tempo si occupa invece dell'area di piazza Aldo Moro.
La cosa, diciamo, che ci ha piacevolmente colpito è che quando gli abbiamo detto le misure della strettoia, giustamente e con buon senso, il presidente Gianni ha detto che da qui la tranvia non ci passa, nel senso che i lavori sono veramente troppo incisivi e impattanti per una situazione di questo genere. Ora, questo onestamente ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Io spero, siccome è stata, diciamo, proposta da Gianni una terza via, che si prosegua su quella terza via.
Il problema della parte finale del percorso originario della tranvia Patto Punto 2 è che il parco pubblico, cioè un giardino pubblico, verrebbe totalmente distrutto, e anche, diciamo, fra le due scuole c'è un parco un pochino più piccolo.
Che da un anno, ok, questa storia della variante, dei giardini di piazza Aldo Moro, delle scuole, si è evoluta. Allora, intanto un parco davanti alle scuole no, perché è un mattonellato. Allora, la proposta, quando la tranvia, se passerà in mezzo alle scuole, sarà una riqualificazione della zona.
Non si può far passare perché è uno spazio pubblico, diciamo, conquistato nel passato e non può essere distrutto. Per quanto riguarda il fatto di passare in mezzo alle case, anche via Botticelli ha una situazione simile a San Giusto, diciamo.
Allora, io la terza via, ovviamente, non essendo un tecnico, non la so. Io mi auguro vivamente che venga messo in condizione la scuola di essere in qualche maniera valorizzata e chiuso il traffico e quant'altro, e che venga in qualche maniera preservata una parte del giardino di piazza Aldo Moro, arretrando un po', diciamo, il capolinea al lato della piazza.
L'importante è preservare le aree che sono di valore, cioè il giardino di Aldo Moro non va utilizzato. Però va fatto anche un accenno a problemi che sono stati creati anche sul posto reale macinante. È stata progettata male.
La Camera di Commercio di Firenze erogherà alle nuove aziende un contributo massimo di 5.000 euro, pari al 50% delle spese sostenute per costruire l'impresa. Servizi di accompagnamento e assistenza tecnica per avviare e gestire l'attività imprenditoriale, sviluppo e registrazione di marchi, oltre al materiale promozionale. La notizia è stata diffusa oggi in occasione dell'Open Day delle nuove imprese. Tanto i dati ci dicono che nella città metropolitana di Firenze le imprese giovanili erano al 31 dicembre scorso complessivamente 6.715, ovvero il 6,9% il totale, un dato percentuale che coincide con quello regionale ma inferiore a quello nazionale, che si attesta all'8,2%. Sentiamo.
Anna Maria Vitale, responsabile del servizio Nuove Imprese di Promo Firenze, l'azienda speciale della Camera di Commercio. Firenze, diciamo, è la porta d'ingresso, poi grazie alla collaborazione con tutti gli altri uffici della Camera di Commercio, penso per esempio al registro impresa, all'ufficio marchi e brevetti, penso ai colleghi di Promo Firenze della Finanza Agevolata e di Export Hub. Però in più il servizio è ben collegato anche con tutti, diciamo, gli enti del territorio.
Come va l'impresa e le nuove imprese? Un momento si sente la crisi o?
Allora, sicuramente il periodo non è tra i più favorevoli, però quello che noto è una certa creatività da parte dell'aspirante imprenditore, voglia di fare, a volte anche forse per necessità, e quindi quello che effettivamente cerchiamo di fare noi è cercare di semplificare, di accompagnarli all'avvio. Sicuramente non è indifferente tutta la burocrazia che abbiamo, non è indifferente anche le difficoltà all'accesso al credito, quindi loro le idee e la voglia ce l'hanno, quello che dobbiamo fare noi come istituzione è cercare di semplificargli la vita.
Se lei in ultima istanza dovesse dare un consiglio, no, a un giovane ma anche a un meno giovane che volesse avviare un'attività.
Fermarsi, andare avanti, e a volte è necessario anche fare le domande giuste, e quindi per cercare di capire e farsi accompagnare.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E la storia vi raccontiamo questa sera è proprio una storia particolare, bella, affascinante, che vi consiglio di seguire. Giotto Bernardini, il genio della velocità, e Giotto Bizzarrini, il genio della velocità, è la storia di questo personaggio livornese, ingegnere, che ha fatto la storia per l'appunto del, anche in collaborazione con marchi storici come Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Alfa Romeo, Iso, Rivolta, ma con il proprio marchio, no? Con le sue idee rivoluzionarie è arrivato a sfidare i giganti del suo tempo e anche a ridefinire i confini dell'ingegneria automobilistica. Una figura assolutamente fuori al comune, raccontata in un bel libro da Giorgio Bernard, scrittore. Grazie di essere con noi, Giorgio.
Buonasera.
Allora, la figura di...
a precisare che non l'ho scritto da solo.
Lo so, infatti, te lo stavo chiedendo per l'appunto. Diciamo anche il coautore.
Il coautore si chiama Nicola Pera, è collega da lungo tempo, abbiamo lavorato uno sui libri dell'altro e non avevamo mai pensato di scrivere un libro a quattro mani, non insieme, ma proprio con chiunque. E invece abbiamo provato a accettare questa sfida. Lui è specializzato in romanzi storici. Io in romanzi biografici abbiamo detto proviamo a raccontare sia la storia di Giotto Bizzarrini uomo, quindi cercare di scavare del personaggio, che gli anni in cui ha vissuto, ed è venuto fuori un bellissimo sodalizio.
Giotto Bizzarrini, già dal nome, no? Giotto Bizzarrini, che personaggio era? Cosa ha fatto? Raccontiamolo a chi non lo conoscesse.
Allora, buonasera, io sono Nicola Pera. Giotto Bizzarrini a noi è interessato, è un personaggio interessante per il mito che si porta dietro, no? per la storia, della storia che è riuscito a realizzare nell'automobilismo. Stiamo parlando, gli anni di Giotto sono soprattutto gli anni 60, quando veramente avere una macchina sportiva voleva dire avere una Ferrari o una Bizzarrini, perché poi la Lamborghini è venuta fuori leggermente dopo. Infatti lui ha collaborato con questi grandi marchi e in qualche modo si è scontrato anche con loro, perché c'è la vicenda dell'allontanamento della Ferrari, per esempio. Lui la stava lavorando per la Ferrari, dove stava provando a costruire un prototipo che battesse le arrembanti Jaguar del tempo, e poi è passato a lavorare per Lamborghini, gli ha creato il motore che Lamborghini poi userà per la Miura e per molti decenni a seguire, per le varie Lamborghini che si sono succedute. E la storia del motore Lamborghini è meravigliosa, perché Lamborghini lo voleva strapotente, e quando Bizzarrini ha detto lo vuoi potente e te lo porto ancora più potente, sono riusciti a litigare, perché c'era un compenso basato sui cavalli.
Anche perché cavalli... peraltro se non sbaglio, Bizzarrini, personaggio insomma particolare anche dal punto di vista caratteriale, che sarà formato proprio diciamo nell'officina, no? Frequentando i meccanici, era partito dal basso, per quanto fosse figlio della buona borghesia, del padre ingegnere, se non sbaglio, a sua volta. Giorgio, in conclusione, abbiamo un minuto, è una storia anche molto toscana, no? Che ci racconta della Toscana di un tempo e che forse non c'è più. Con i Gatti Mezzi qualche giorno fa parlavamo di questi personaggi che non ci sono più.
Sì, è vero, perché è molto ben approfondito l'aspetto storico e dell'ambiente, però racconta anche un qualcosa, e questo grazie a Nicola, però è un qualcosa che racconta un aspetto non storico ma eterno e costante per i toscani, cioè questi caratteri spigolosi, questa ricerca sempre dell'intignarsi sulla perfezione, no? Litigare per il dettaglio. E Giotto aveva un carattere particolarissimo e toscanissimo in questo. Ritrovarlo attraverso le interviste che abbiamo fatto con chi l'aveva conosciuto, aveva lavorato insieme a lui, è stato veramente una gioia immensa.
Grazie di averci fatto conoscere Giorgio Bizzarrini, già nella velocità. Buona serata. Il libro naturalmente si trova in tutti gli store, no? Sul web, sì. E anche nelle migliori librerie, come si dice sempre, giusto?
E debutterà al LibreExpo a Livorno il 2 di maggio.
Perfetto.
È la prima presentazione ufficiale.
Perfetto. 2 maggio a che ora?
Tutto il giorno, siamo lì con 2, 3, 4 maggio,
infatti
sarà un'anteprima, la presentazione sarà a Torino al Salone del Libro.
Benissimo, grazie mille, buona serata.
Grazie a voi, grazie a voi.
E in bocca al lupo naturalmente. E sì, cercatelo questo personaggio, Giotto Bizzarrini. Io non lo conoscevo, veramente la scoperta è incredibile. Peraltro ce ne sono ancora le auto Bizzarrini, cioè c'è il sito. Se avete un paio di milioni di euro da spendere, potete farvi una Bizzarrini. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: e domani cielo variabile in mattinata con cielo generalmente nuvoloso, peggioramento poi in tarda mattinata pomeriggio, quando saranno possibili piogge e temporali sparsi più probabili sulle zone occidentali o settentrionali, possibile attenuazione dei fenomeni in serata, i venti sono di scirocco moderati su arcipelago e costa meridionale, forti in serata, deboli all'interno, mari mossi in particolare al largo, le temperature in lieve calo le minime, invece in aumento le massime. È tutto, grazie, una buona serata a Domenico Guarino, ciao ciao.